Buonasera, un benvenuto a tutti. Ma innanzitutto il più cordiale benvenuto a Salvatore Settis, archeologo e storico dell'arte, a diretto di Arti e Research dell'Istituto di Los Angeles e la Normale di Pisa. È presidente del Consiglio Scientifico del Louvre, accademico dei Lincei, ha avuto due lauree honoris causa in giurisprudenza, collabora con la Repubblica, Il Sole 24 Ore e L'Espresso. Delle sue numerose pubblicazioni ricordiamo Italia Spa 2007 contro la svendita del patrimonio d'arte e poi saggi come Paesaggio, Costituzione e Cemento, la battaglia per l'ambiente contro il degrado civile, contro l'abusivismo e il consumo di suolo che va contro la salvaguardia del paesaggio, anche questo interessantissimo. Costituzione incompiuta, arte, paesaggio e ambiente, con Alice Leone, Paolo Maddalena e Tommaso Montanari. Se Venezia muore, poi sul buono e sul cattivo uso dei bronzi di Viaggio, e siamo già nel 14, il mondo salverà la bellezza, responsabilità, anima, cittadinanza, 2015. È stato nostro ospite nel 2006 con La tempesta interpretata, Giorgione, i committenti, il soggetto. Con noi Tommaso Montanari, insegna storia dell'arte moderna all'Università Federico II di Napoli. Si è sempre occupato della storia dell'arte del XVII secolo, cercando di rispondere alle domande poste dalle opere, questo è interessante, con tutti gli strumenti della disciplina, dalla filologia attributiva alla ricerca documentaria, dalla critica delle fonti testuali all'analisi dei significati, a un'interpretazione storico-sociale. Tra le sue opere ricordiamo il barocco, le pietre e il popolo, per restituire ai cittadini l'arte e la storia delle città italiane, istruzioni per l'uso del futuro, il patrimonio culturale e la democrazia che verrà, privati del patrimonio, 2015, la libertà di Bernini, che avremo fra poco, la sovranità dell'artista e le regole del potere, 2016. Salvatore Settis è fra gli intellettuali che negli ultimi anni hanno maggiormente contribuito a riportare al centro del dibattito culturale la Costituzione, anche come lungimirante manifesto politico che attende ancora una piena attuazione. Il libro che offre oggi alla nostra riflessione è infatti Costituzione, perché attuarla è meglio che cambiarla. Faremo dunque meglio a considerare la Costituzione che c'è per vedere se la possiamo applicare. È stupefacente che mentre i governi cambiano o tentano di cambiare la carta, non pensino che ci sono ancora alcuni articoli non attuati, ad esempio quelli riguardanti la sanità, la pubblica istruzione e la ricerca. Chi difende la Costituzione, quindi, non vuole imbalsamarla, semmai dare concretezza al progetto di attuare i diritti, finora ignorati o calpestati. Costituzione è un libro che ruota intorno all'articolo 9 della stessa, raccoglie una serie di testi pubblicati dal professor Settis, a cura di Anna Pala, dal 2009 al 2015, e seguendo la vicenda italiana degli ultimi anni, inquadrano la situazione politica in cui tali interventi sono nati. Ogni articolo, oltre a rimettere al centro il testo della Costituzione, mira a chiedere con forza che prima di cambiare il testo i governi si impegnino a realizzarne i principi. Solo attuandone i principi, infatti, si potrà capire cosa necessita di modifiche e cambiamenti. Allora la parola a Tommaso Montanari, grazie.
Grazie a tutti voi, grazie ad Anna Benedetti, è sempre un grande piacere essere a Leggere Per, e devo dire che oggi il piacere è particolarmente grande, quando abbiamo fissato questa data, il 21 dicembre del 2016, ci chiedevamo, io e Salvatore, con quale spirito saremmo venuti a parlare di Costituzione. Ne avremmo parlato al passato o ne avremmo parlato al futuro? Ne possiamo parlare al futuro e questo è davvero molto bello. Il 4 dicembre 19 milioni e mezzo di italiani hanno sostanzialmente votato a favore del titolo di questo libro, che recita così: Costituzione, punto esclamativo, perché attuarla è meglio che cambiarla. Io credo che questo esattamente sia stato il messaggio della, di una parte così rilevante dei nostri concittadini. Attuiamo la Costituzione, finalmente, invece che provare a stravolgerla. E vorrei cominciare da qua, dal fatto che non ti offendere, ma è una citazione, un professorone, un vecchio gufo, non so cos'altro dirti, un archeologo travestito da costituzionalista, la fonte è sempre quella del Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio che crea i figli da dietro le quinte, è stato in sintonia non solo con la maggior parte degli italiani, ma con la stragrande maggioranza dei più giovani tra gli italiani, assai più di chi a quella fascia di età appartiene direttamente e che pensava di avere il paese dalla propria parte. E questo è stato un potentissimo atto concreto a favore dell'importanza, dell'attualità, della vitalità della cultura. Vorrei dire che questo libro attua in sé la Costituzione, perché quando il primo comma dell'articolo 9 dice che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, lo dice perché si attui pienamente l'articolo 3 della Costituzione, cioè che chiunque, qualunque lavoratore possa partecipare a pieno, attraverso il pieno sviluppo della propria umanità, all'edificazione sociale, politica, democratica del paese. Questo vuol dire attuare di fatto la Costituzione. Questo libro è un libro che raccoglie molti interventi sulla Costituzione che sono stati scritti in un periodo recente, si scalano dal 2010 fino al 2015, fino al 2016, fino a questo stesso anno. Sono interventi che sono usciti su alcuni giornali, scorrendo l'indice delle fonti, l'elenco delle fonti da cui questi testi sono stati raccolti. Troviamo molto spesso la Repubblica, naturalmente, ma anche l'Eft, ma anche l'Espresso, ma anche il Sole 24 Ore, e poi alcuni discorsi, o parte di discorsi, tenuti in occasione di grandi manifestazioni organizzate da Libertà e Giustizia. Come vicepresidente di Libertà e Giustizia, poi qua in sala c'è Sandra Consanti, mi fa un piacere tutto particolare sottolineare la presenza di questi testi, che sono stati tra i contributi più importanti, che sono stati portati, offerti a dei momenti di mobilitazione insieme intellettuale e civile che hanno punteggiato questi nostri anni recenti. Accanto a questi interventi, alle manifestazioni di Libertà e Giustizia, riaprivo il giornale. Ora, non vorrei essere, sgradevole, ma voglio dire solo questo: non è affatto facile oggi per un intellettuale, usiamo questa definizione, per un ricercatore che voglia praticare quella che i greci chiamavano la parresia, cioè il dire la verità, scrivere e dire la verità, assumendosene le responsabilità in pubblico, dire la verità non come un profeta e nemmeno come un filosofo, ma come un cittadino che si alza nell'assemblea, questa assemblea sia fisica o sia mediata dai giornali, poco cambia, per dire la verità assumendosene le conseguenze sulla propria persona. Non è affatto facile oggi farlo sui giornali. Più questi giornali sono grandi, potenti e letti, meno è facile farlo. È un costante esercizio di pazienza, che è difficile, non si parla mai di tutto questo, però oggi forse, data la natura di questo libro, è l'occasione per dedicare una breve riflessione a questo. Dall'esterno è veramente molto difficile comprenderlo. ne sono accorto a mie spese quando in anni recenti ho cominciato a sperimentare la stessa cosa. Arrivano moltissime lettere, o oggi moltissime email, o siamo fermati per strada da persone che dicono: ma perché su questa cosa non ha scritto? È molto difficile spiegare quanto è arduo riuscire per chiunque, anche per chi è presidente del Consiglio Scientifico dell'UMRA e ha avuto il corso di onori che stavo appena recitato, anche per Salvatore Sentis non è facile riuscire a dire esattamente ciò che si sente di dover dire nel luogo in cui è giusto dirlo. E questo ha a che fare con le difficoltà enormi della democrazia in Italia, sulle difficoltà enormi del dibattito, del discorso pubblico, che è l'essenza fondamentale della democrazia. C'è una grande questione della stampa e dell'informazione in questo paese. Mi viene in mente, anche per stemperare questo tono, il verso di una canzone di De Gregori, molto bella, che viva l'Italia, quando dice: l'Italia è assassinata dai giornali e dal cemento. Giornali e cemento, un binomio in Italia forte spesso anche perché le proprietà dei cementifici e dei giornali sono intrecciate, e perché in questo libro in cui tante volte si parla di cemento, si parla contro il cemento, non è sempre stato facile farlo attraverso i giornali. Questi articoli sono stati raccolti e commentati da Anna Fava, che è una giovane studiosa, una giovane ricercatrice, una di quelle che il ministro Poletti vorrebbe volentieri andare via dall'Italia, e che invece tenacemente resiste, non solo in Italia ma nella Campania, un tempo felice, oggi molto meno, tra mille difficoltà, che si è formata tra l'altro nell'Istituto degli Studi Filosofici, e che ha una doppia esperienza di studio, di formazione filologica severa, e dall'altra di militanza civile. Si può fare resistenza civile attraverso la filologia, sì, si può, si deve. Mai come nella campagna referendaria ci siamo resi conto quanto è importante leggere un testo insieme, in una comunità, analizzarlo con onestà intellettuale, vederne i moventi, vederne le contraddizioni. Anna Fava ha incorniciato, ha premesso a tutti questi testi un'introduzione che è fondamentale per collocare questi interventi di Salvatore Sentis nel tempo, nel contesto, quindi per farli pienamente intendere, e alla fine ha scritto un testo molto bello che si chiama Difesa dei diritti, Difesa della Costituzione, in cui ci aiuta ancora di più a entrare nello spirito, nel senso profondo di questo libro. Io ho visto come è nato questo libro. È nato perché molti chiedevano a Salvatore di raccogliere questi testi, e perché si sentiva forte l'esigenza di averli insieme, visto che insieme erano nati non come testi di occasione ma come tante tappe di un unico discorso, così faticosamente non per le difficoltà di scrittura, ma per le difficoltà di pubblicazione e di accettazione, uscito alla luce della piazza, per citare una bella espressione di Michelangelo. Per capire come è stato pensato e costruito questo libro, qual è il senso di questo libro, mi piacerebbe leggerne ora qualche passo, commentandolo, cioè facendo quello che si fa nei seminari. D'altra parte io il professor Setti se l'ho conosciuto nei seminari della scuola normale, quando io ero appena entrato da studente e lui era già un autorevole professore, l'unico che metteva davvero un po' di timore. Come si fa ai seminari? Si leggono i testi e si cercano di far lavorare questi testi con altri testi. È per questo che ho portato altri due libri da cui mi piacerebbe leggere delle brevi cose, perché mi sembra che sia un bel dialogo questo. La premessa di Sentis inizia così: sebbene esca mentre è in corso un aspro scontro tra i fautori del sì e del no nel referendum sulla riforma costituzionale, questo libro non si riferisce a una situazione contingente. Ed è perfettamente vero, moltissimi libri, tra gli altri un libro a cui ho contribuito anch'io insieme a Don Ciotti, e tanti altri libri che sono stati pensati per il referendum, hanno svolto, posso dire, tutti molto bene il loro compito, perché hanno sostenuto il referendum e il no, e oggi li possiamo collocare in biblioteca. Questo libro invece continua ad esserci molto utile, non è, la sua vita non è finita. Vorrei dire purtroppo non è finita, però vi dirò perché, lo dico subito, perché così continua. L'attacco alla Costituzione comincia molto prima del governo Renzi ed è destinato a durare molto a lungo, proseguendo il graduale smantellamento dell'orizzonte di diritti e di garanzie voluto dalla Costituente. Siamo in una fase che potremmo chiamare decostituente. una fase politica in cui da molte parti si pensa che i nostri problemi abbiano a che fare con la Costituzione e che la soluzione di questi problemi possa avvenire attraverso uno smontaggio, uno smantellamento graduale della Costituzione. Alla serata finale della campagna per il no, che si è svolta in un teatro di Roma, promossa dal Fatto Quotidiano, in cui abbiamo partecipato entrambi, Moni Ovadia ha letto un pezzo sconcertante di quello che viene definito un grande classico della letteratura politica del Novecento, in cui si dice che se si vuole togliere la libertà a un popolo bisogna farlo poco per volta, pezzo dopo pezzo, in modo che questo sia quasi impercettibile, solo alla fine, quando sarà troppo tardi per rimediare, il popolo si accorgerà di che cosa ha perso. Quel classico è Mein Kampf di Hitler. E quando Moni Ovadia con la kippa sulla testa l'ha letto in quel teatro, è stato davvero molto molto forte e molto molto istruttivo. Un graduale smantellamento dell'orizzonte di diritti e di garanzie voluto dalla Costituzione. Questa facile profezia si fonda su prove fattuali sia a livello nazionale che in un quadro assai più vasto. E se non vogliamo che sia veri, è necessaria e urgente una riflessione sulla natura della Costituzione, cioè cos'è la Costituzione, sui suoi contenuti e le prospettive che apre, sui vantaggi che offre ai cittadini, sui pericoli che un suo stravolgimento comporta per la democrazia e gli ideali di giustizia e di equità. Allora, questo discorso non è finito il 4 dicembre, è appena cominciato. Dura da molto tempo, in verità, ma siamo in una fase in cui non possiamo certo immaginarci di vivere in una, come dire, un tempo di bonaccia. Siamo usciti da una tempesta, ma all'orizzonte già si vedono nuove nuvole nere. Quindi continuare a riflettere, ad approfondire, a conoscere tutto questo è davvero fondamentale. Perciò, questa è la fine della premessa, parlando di questa riforma, come oggi è inevitabile, stiamo in realtà parlando anche di tutte le altre, specialmente di quelle che verranno, non perché Salvatore Setti si eserciti la profezia, oltre alla faresia, ma perché è molto facile leggere nel presente le direzioni, gli attori, i grumi di interesse che già immaginano cosa, dove mettere le mani, cosa cambiare, cosa sabotare nei diritti di tutti noi. Perciò, continua, ho provato a dispiegare come altri stanno facendo verità scomode, analisi puntuali e anticorpi per il futuro. Chi difende la vita della Costituzione non vuole, questo è stato letto ma piace di leggerlo, non vuole imbalsamare un antenato più o meno nobile. Vuol dare concretezza al progetto di attuare i diritti finora ignorati o calpestati che la Costituzione promette, prima che essi vengano cancellati per sempre, complice la nostra indifferenza. È un libro contro l'indifferenza, gracilmente, è un libro che non permette di rimanere indifferenti, è un libro che coltiva la virtù nobile dell'indignazione, virtù che, come è noto, può provare solo chi è capace di speranza, e non di rancore, e che però dà anche degli strumenti perché questa indignazione diventi opposizione concreta. E allora comincio a fare dialogare questo libro con questi altri due libri. Mi è venuto in mente un pezzo molto bello di un libro straordinario di Edward Said, un grande intellettuale egiziano che ha vissuto lungamente in America e che ha scritto tra gli ultimi suoi libri, nel 93-94, questo libro Dire la verità, degli intellettuali e il potere, in cui, spiegando a un pubblico americano, ma provenendo lui dal Medio Oriente, con tutte le sue lacerazioni, che cosa può fare un intellettuale, scrive parole che mi sono venute in mente fortemente rileggendo il libro di Salvatore. Gli intellettuali non devono necessariamente essere sempre pronti al lamento e privi di ironia, come dimostra l'esempio di alcuni famosi appassionati dissidenti come Noam Chomsky. Recare testimonianza su una situazione particolarmente triste quando non si ha alcun potere non è affatto un'attività monotona e monocromatica. E questo è il motivo che mi è venuto in mente, occorre piuttosto quella che Michel Foucault chiamò un giorno un'erudizione implacabile. L'accurato esame di fonti contrastanti, il riportare alla luce documenti sepolti, il ridar vita a storie dimenticate o abbandonate. Non so se Salvatore ci si conosce, ma questa sarebbe una meravigliosa epigrafe per questo libro, perché è esattamente quello che ha fatto. Occorre, diceva Said, un senso del drammatico e della rivolta. La capacità di sfruttare appieno le rare opportunità di discorso concesse, vedi i giornali, il saper conquistare l'attenzione del pubblico, infine una prontezza alla battuta e al dibattito superiore a quella degli avversari. Chi ha visto Sedis in televisione sa che anche questo non è, non manca al quadro. C'è qualcosa di fondamentalmente inquietante negli intellettuali che non hanno né cariche da difendere né territori da consolidare o custodire. L'autoironia è quindi più frequente della magniloquenza, la franchezza più frequente dell'esitazione. In un paese di prudenti e di esitanti, la franchezza è la virtù principale di un intellettuale che voglia servire a qualcosa e non servire a qualcuno. Ma non c'è modo di sottrarsi all'ineludibile realtà. Queste rappresentazioni da parte degli intellettuali non guadagneranno loro molti amici nelle alte sfere e tantomeno riconoscimenti ufficiali. Quella dell'intellettuale è una condizione di solitudine, è vero, ma sempre meglio di una tolleranza servile di fronte alle cose quali si danno e si mostrano. Una pagina che dovrebbe essere affissa all'inizio, all'entrata dei dipartimenti delle nostre università, direi a vergogna della maggior parte di coloro che fanno, ahimè, il nostro lavoro. Ho scelto tre testi, poi quando faccio tanti mi interrompete, tra quelli del libro, che mi piacerebbe in particolare commentare. Uno l'ho scelto per la sua virtù profetica, ora qui sono ironico, anzi non è nemmeno uno dei testi raccolti, è un pezzo del saggio tutto nuovo che Sedis premette a questa raccolta di testi. Ed è il paragrafo che si chiama Barricati nel palazzo. Allora, quando l'ho riletto, mi sembra che, diciamo, sia la fotografia più impressionante e profetica di ciò che stiamo vivendo ora, dopo il 4 dicembre. Cioè, dopo che c'è stata la rivoluzione nelle piazze, la classe politica si è barricata nel palazzo, fingendo che nulla fosse successo. La ministra delle riforme diventa sottosegretaria del governo con accesso a tutti i dossier. E tutto rimane come prima, salvo per il fatto che a guidare la ricerca in Italia c'è qualcuno che non ha nemmeno la maturità. Questa è una delle innovazioni, ma insomma non mi pare un granché. Barricarsi nel palazzo, metafora e realtà. Questa parte del libro inizia così: il 28 febbraio 1297 a Venezia si decise che da allora in poi il maggior consiglio, organo di governo della Repubblica, sarebbe diventato ereditario, riservato a chi ne era già stato membro e ai loro discendenti. Fu la serrata del maggior consiglio. Mutatis mutandis, la storia si ripete. Sedis parla di alcuni fatti precisi della nostra storia recente, di ultimi anni, ma è impressionante come queste parole possano raccontare come nasce il governo Gentiloni. Diciamo, quando tu sei stato, non solo scritto, ma anche pubblicato, nessuno si immaginava in questi termini. Barricati nel palazzo, la piazza e il palazzo. Un'opposizione che ha una lunga storia, Guicciardini scrive una pagina clamorosa sul palazzo opposto alla piazza. Certamente si parlerà, si può dire che c'è, in questo uso di metafore di questo genere ci può essere una natura populista, ma noi viviamo un tempo in cui il maggior populismo viene sbandierato dalle bandiere, dalle finestre del palazzo, e questa è una delle contraddizioni fondamentali su cui si deve riflettere. Cioè, da una parte c'è il popolo e dall'altra il populismo. Cosa fare di fronte a questo? L'altro testo che mi sembra particolarmente attuale è un testo che ha un titolo che, vediamo se trovo, che farà sobbalzare sulla poltrona qualcuno, perché ha a che fare con le riflessioni che molti stanno facendo in questi giorni. Il partito della Costituzione è un articolo che descrive, è un articolo pubblicato nel 2011, governo Berlusconi, inizia così: la sindrome di Salò che assedia l'armata Brancaleone al governo fa spettacolo ma non fa ridere perché trascina il paese nel baratro. Drammaticamente anche questo potrebbe essere applicato a altre sindrome di Salò più recenti. Di fronte a questo, di fronte a tanti sintomi degenerativi, l'opposizione, allora il Partito Democratico, è prigioniera di un inerme attendismo. Assai più svegli si stanno mostrando i cittadini, con le numerose associazioni a difesa dei beni pubblici, ormai migliaia in tutta Italia. Il risultato più vistoso è stato certamente il referendum recente sulla proprietà pubblica delle acque, che ha raggiunto il quorum contro alcuni partiti come il PDL e malgrado alcuni altri partiti come il PD. ma anche i risultati elettorali di Napoli e di Milano con l'elezione al sindaco De Magistris e Pisapia si spiegano, siamo nel 2011, come la pacifica rivolta degli elettori contro gli apparati di partito. Allora, questo scollamento, questa situazione in cui abbiamo i partiti a cui molti di noi guardano ancora con grande fiducia, perché la nostra Costituzione è stata costruita immaginandoci una Repubblica basata sui partiti, e d'altra parte ne vediamo la involuzione cancerosa. Berlinguer diceva che i partiti si devono riformare, citando Machiavelli su Tito Livio, riportandoli alle proprie radici. L'unico modo di riformare i partiti è questo. Oggi invece vediamo delle mutazioni genetiche che allontanano i partiti da quelle radici, li trasfigurano in qualcosa che non ha più nulla a che fare. E allora questi partiti, che servono solo a se stessi, opposti alle associazioni. In queste ore, ne discutevamo ieri nel Consiglio di Presidenza, Libertà e Giustizia, si discute di cosa fare dei comitati del no. Io credo che sarebbe molto sbagliato farne dei partiti, molto sbagliato. Credo che però sarebbe sbagliato anche chiuderli subito, per una ragione molto banale, che vediamo dalle nostre mail, dalle caselle di posta elettronica. Da tutte le parti d'Italia ci si continua a chiedere di tenere aperta la discussione. Il popolo, la gente, i cittadini non hanno voglia di tornare a casa di fronte alla televisione, dopo una stagione in cui si è ricominciato a fare politica. Questa cosa cosa ci dice? Che mancano dei luoghi. Mancano i luoghi della politica, i luoghi dove ci si possa trovare a parlare di queste cose. I comitati del no sono stati questo, e sono stati quello che nel 2011 Secchi vedeva molto bene, cioè le associazioni, i comitati, queste aggregazioni. Il suo libro precedente, Azione Popolare, fin dal titolo, parlava di questa, di questo risveglio dal basso. Lo stesso, dice Secchi, si può dire delle imponenti manifestazioni anti-TAV in Val di Susa, alle cui ragioni civili nulla tolgono gli scontri che pure vi sono stati. Allora, questo mi ha fatto venire in mente un altro libro recente, si parla di libri, mi sembrava giusto parlarne anche se brevemente. Da pochi mesi, a ottobre, è uscito questo bellissimo testo, difficile da incasellare, scritto da Wuming Uno, uno degli scrittori che fanno parte del collettivo Wuming, che si chiama così, Un viaggio che non promettiamo breve, 25 anni di lotte no TAV. Ed è, mi pare, un libro completamente importante, perché è il primo riuscitissimo tentativo di trasformare la lotta popolare dal basso per la difesa di un territorio in nome della Costituzione in una epopea letteraria. Lo fa tenendo tutti i documenti con un fitto apparato di note, in cui il nome di Secchi è spesso presente, ma lo fa con un passo in cui un intero popolo, non solo quello della Val di Susa, ma il popolo italiano, si può riconoscere. Mi piace dirlo oggi, perché ieri la Camera ha approvato, il Parlamento ha approvato definitivamente il taglio, cosa di cui si è pochissimo parlato sui giornali. Sergio Chiamparino ha avuto il coraggio di dire: questa approvazione dà ragione al fatto che il modello in cui vengono coinvolte le popolazioni è un buon modello. Io non so di che cosa stesse parlando Chiamparino. Io so che c'è una recente sentenza del Tribunale Internazionale dei Diritti dei Popoli, istituzione fondata a Lelio Basso e coltivata da Norberto Bobbio, che di solito si riunisce nei paesi con le dittature, che ha fatto una sessione in Val di Susa perché lì sono calpestati i diritti dei cittadini italiani, e ha detto che in Val di Susa lo Stato italiano si è comportato come uno Stato coloniale, militarizzando un territorio e dicendo che è stata stroncata ogni libertà di autodeterminazione di un popolo. E tra le mille pagine che si potrebbero leggere di questo libro sul notavo, ce n'è una che mi sembra si incastri molto bene con quello che scrive Secchi sul fatto che il partito della Costituzione non è un partito come gli altri. Il partito della Costituzione sono i cittadini che in tante forme si associano per chiedere intanto la difesa e poi l'attuazione della Costituzione. Il Presidente del Consiglio uscito ci ha detto più volte che il modello della riforma era quello del sindaco d'Italia, no? Quindi un modello in cui il Consiglio Comunale non conta nulla e quindi il Parlamento non conta nulla, un modello in cui si andava verso un presidenzialismo di fatto per gradi, ora c'era solo un premierato attraverso l'Italia, però l'idea era un rapporto diretto col capo e la gente, e che quindi non bisognava aver paura in fondo dei piccoli dettagli della riforma, per esempio che nel titolo quinto addirittura le regioni venissero estromesse dalle decisioni su cosa fare nel territorio italiano a favore del governo centrale, se il sindaco d'Italia non potrà che decidere nell'interesse di tutti, no? Allora, c'è una pagina bellissima in cui si racconta cosa succede nella notte di ogni santi del 2005. È uno dei momenti più epici della resistenza da Val di Susa, e resistenza in cui ancora erano attivi alcuni vecchi partigiani che vanno lì con le insegne della resistenza puntate, con le medaglie. Alle pendici della roccia Melone, la grande montagna sacra della Val di Susa, quel giorno qualcuno aveva contato 15 fasce tricolori. Lì ci sono i sindaci veri, 15 sindaci, che sono in alto e che bloccano l'accesso al posto dove si dovrebbe aprire il primo cantiere, stabilito contro la volontà dei residenti. Sale verso questo schieramento di 15 sindaci un plotone di 1000 membri delle forze dell'ordine, carabinieri, polizia, 1000, e dicono i Gumming: pubblici ufficiali contro pubblici ufficiali, la forza armata dello Stato mandata a sbaragliare quelli che in teoria erano suoi rappresentanti. La crepa era visibile da mesi. Durante l'estate i consigli comunali della Val di Susa si erano riuniti ai presidi sui prati dalle 7 del mattino fino a sera per bloccare prese di possesso e carotaggi, interrompere, quindi si erano riuniti formalmente sui prati, organi della Repubblica legalmente costituiti si riuniscono sul territorio per difenderlo, non so, l'articolo 9 fatto per sopra, mi verrebbe da dire, la Repubblica tutela e la Repubblica siamo tutti. Interrompere la seduta di un organo elettivo è un reato contro la pubblica amministrazione. L'articolo 340 del codice penale usato come una barricata, ed ecco i sindaci, 4 mesi dopo, direttamente nel pacchetto di Mischia. Una vigilessa in divisa con il gonfalone dei comuni, assessori, insegnanti, tutti cantano bella ciao, e in prima fila ci sono i veri partigiani, i colleghi, citando l'ex ministra delle riforme, i veri partigiani. Allora, quando Settis dice la Costituzione di fronte al tradimento dei partiti viene difesa dal basso anche nelle manifestazioni della Val di Susa, vuol dire qualcosa di profondo. In Val di Susa a un certo punto si costituisce la Libera Repubblica della Maddalena, un piccolo pezzo della Val di Susa viene dichiarato Repubblica autonoma in maniera provocatoria, e si dice che viene adottata la Costituzione della Repubblica Italiana come Costituzione della Repubblica della Maddalena, e si dice, perché qui la vorremmo applicare davvero. Allora, c'è questa la storia che questo libro racconta. L'azione dei comitati del Molise contro l'eolico selvaggio, la class action contro la scuola modello Gelmini, buona scuola, eccetera, eccetera, eccetera. Umberto Eco, diceva Settis in quell'articolo, ha ricordato opportunamente la dura dichiarazione di D'Alema contro la politica che viene fatta dai cittadini e non dai partiti. Col corollario che l'idea che si possa eliminare la politica come ramo specialistico per restituirla ai cittadini è un mito estremista che ha prodotto dittature sanguinarie o Berlusconi. Questa avversione, commenta Settis, alla società civile in nome degli apparati di partito sa di muffa. D'Alema una volta tanto è stato dalla parte giusta, ma questo non toglie che la storia di questo paese sia andata in un certo modo e ci siano delle responsabilità prese. Sarebbe tempo di ricordarsi che non i partiti, ma i cittadini sono i protagonisti della politica, l'anima pensante della polis di cui i partiti dovrebbero essere espressione. Di fronte a un'opposizione che pare ansiosa di prendere il posto di Berlusconi come partner della Lega in un qualche federalismo, sarebbe tempo di cercare nelle associazioni spontanee dei cittadini il meccanismo base della democrazia, il serbatoio delle idee per un'alternativa di governo ancora priva di un progetto, senza dimenticare che la pessima legge elettorale che sproprio il cittadino del diritto di scegliere per nome i propri rappresentanti prima di diventare legge dello Stato fu introdotta da una regione di sinistra, la Toscana, dagli apparati di partito, appunto. Ed è bene ricordarselo, a proposito di attualità di questo libro, in un momento in cui dobbiamo decidere un'altra legge elettorale e in cui il vero rischio è che, mentre si pesa col bilancino la legge elettorale per far fuori questo o quell'altro movimento, soprattutto uno, finisca poi col far fuori invece i diritti dei cittadini ad avere un Parlamento non di nominati, e un Parlamento in cui ogni voto sia uguale a un altro, il voto sia uguale, e che valga il principio di rappresentanza, che è quello che Libertà e Giustizia sta chiedendo. Una legge elettorale, potrei dire, secondo il cuore della Costituzione, secondo le intenzioni della Costituzione, senza scendere in dettaglio perché questo è il compito del Parlamento, ma in quella direzione. Chiudo dicendo che naturalmente Salvatore Settis non si dimentica di essere uno storico dell'arte in questo articolo, in senso stretto. e ci sono molti interventi sul patrimonio culturale. Ce n'è uno particolarmente bello sulle riforme del governo Renzi, delle riforme Franceschini. Il referendum, la campagna referendaria ci ha costretto a parlare di tutta la Costituzione, perché tutta veniva smantellata in un colpo solo, ma noi facciamo questo mestiere, dobbiamo riprendere a dire fortemente che intanto l'articolo 9 è stato pesantemente massacrato dai governi recenti e devo dire dal governo Renzi e dal ministro Franceschini in un modo tutto speciale. Questo articolo è un articolo pubblicato su Repubblica nel 4 febbraio di quest'anno, nel 2016, ed è un articolo che spiega come nasce, in poche parole, come si può fare su un giornale, con estrema chiarezza, come nasce il progetto dell'articolo 9 e poi però come viene tradito. Tradito da che cosa? Dai peccati di omissione, innanzitutto, il blocco delle assunzioni che ha svuotato i ruoli delle sovrintendenze, il personale che è invecchiato senza essere sostituito, i bilanci falcidiati da tagli micidiali. Voluta dalla politica, la crisi della tutela viene rinfacciata a chi l'ha subita, ai funzionari del Ministero. Come in una tela di Penelope, le strutture vengono fatte e disfatte da riforme arraffiche. Veltroni 98, Melandri 2001, Urbani 2003, Rutelli 2007, Bondi 2009. Con Franceschini l'accanimento terapeutico, che era accanimento terapeutico singolare, perché di solito l'accanimento terapeutico dovrebbe servire a salvare il paziente, qui serve a ammazzarlo, come ha chiarito la ministra Boschi quando, intervenendo porta a porta in un confronto sul referendum con Matteo Salvini, si è sentita dire da Salvini: ma chi se ne frega della, il solito gargo di Salvini, ma chi se ne frega della Costituzione, risolviamo i problemi dei cittadini, abolite le sovrintendenze. E la Boschi, che era un po' più ingenua di Dario Franceschini, ha detto: beh, insomma, il ministro Franceschini l'ha parecchio indebolito, poi certo li possiamo abolire, intanto vinciamo il referendum e poi li aboliamo. Io sono d'accordo personalmente, c'è su internet, è come dire, la potete vedere e ascoltare, quindi l'accanimento terapeutico per ammazzare il paziente. A lui, Franceschini, va riconosciuto il merito di aver avviato l'assunzione di 500 funzionari e di aver ottenuto qualche incremento di bilancio. Ma tra quanti decenni raggiungeremo non dico i livelli della Francia, ma quelli della stessa Italia fino al 2008? Ma non è un merito fare disfare il Ministero con colpi di mano, codicilli in finanziaria, riforme missili a due e a tre stadi. A un'istituzione come un'impresa non giovano la precarietà, l'arbitrio del potere e le decisioni dietro le quinte. Direi che a Firenze, nello spascio dei nostri grandi musei, a partire dagli Uffizi, e nella, fatemelo dire, nell'irresponsabilità di chi li sta guidando in questo momento, sono evidenti i danni fatti da questa terribile riforma. E senti, dici, ma qual è il vero scopo di tutto questo? Distinguere una good company in musei, che possono fare soldi, perché questo è lo scopo, come si vede bene all'uso di Palazzo Pitti, e una bad company, le sovrintendenze e la cura del territorio. Una bad company viene fatta per essere liquidata, naturalmente. E finisce così: rafforziamo pure i musei, ma il tallone d'Achille della tutela è il paesaggio, su cui si accaniscono le peggiori cupidigie. E il paesaggio non si difende nei musei, ma nelle sovrintendenze. Renzi da sindaco ha inveito contro i sovrintendenti, citazione, una delle parole più brutte del vocabolario, scrive nel suo libro Stil Novo, e si fa presto ad attribuirgli il progetto di smantellamento e la tutela del territorio. Mi rifiuto di crederlo, da Renzi presidente del Consiglio dobbiamo attenderci il rispetto del ruolo costituzionale della tutela. Se non se ne desse un segnale cestinando l'improvvida normetta natalizia, una delle tante che erano state introdotte dal governo sovrappistamente, la bad company sarebbe il governo, non le sovrintendenze. E che il governo fosse una bad company si è visto molto chiaramente da come è andato a finire. Vorrei dire, se Dio vuole, che soprattutto se l'hanno voluto gli italiani. Allora, chiudo dicendo che questo, capacità di leggere la realtà politica, la realtà prossima, i musei, il paesaggio, e poi progressivamente, come è successo nella vita intellettuale di Settis, l'intera costruzione della Costituzione, che anche lui ha preso a partire dal 9, per poi comprendere che quel progetto o si attua tutto insieme o muore tutto insieme. Non si può mettere l'articolo 9 contro l'articolo 1, non si può dire che devastiamo il paesaggio per creare lavoro, la Costituzione è un progetto che sta tutto insieme. Allora, fare questo è esattamente ciò che i cittadini chiedono a chi ha, diciamo, il privilegio di fare il lavoro che facciamo, di studiare. Chiudo con un'altra citazione da Dire la verità, perché mi sembra che dire la verità sia lo scopo del libro di Settis, in questa citazione di Edward Said. Il compito più arduo per un intellettuale è di rappresentare attraverso il lavoro e le azioni le idee che professa, senza cedere alla tentazione di acquisire il peso, ma anche la rigidità di un'istituzione, senza trasformarsi in un automa che agisce sul comando di un sistema o di un metodo, quale che sia. Lo sguardo libero, continuamente libero, anticonformista. Chiunque abbia conosciuto la felicità di riuscirci e anche di riuscire a mantenersi vigile e padrone di sé, sa quanto rara sia una simile consonanza. Vi è un'unica via per conquistarla, ricordarsi sempre che l'intellettuale ha la facoltà di scegliere se rappresentare attivamente la verità al meglio dei propri talenti oppure lasciarsi passivamente guidare da un padrone o un'autorità. L'intellettuale sa che questi dei, il padrone e l'autorità, falliscono sempre. Grazie.
Bene, credo che tocchi a me, e ti ringrazio moltissimo, ringrazio intanto a Aldo Benedetti per avermi invitato, Tommaso Montanari per quello che ha detto e voi tutti per essere qui. Quando prendevo il treno per venire oggi da Pisa a Firenze, ho incontrato una persona di cui non sono riuscito a recuperare il nome, perché spesso dissocio le facce dei nomi, che mi ha detto, ma questa che aveva visto l'annuncio di questa presentazione, ha detto, ma non è fuori tempo massimo? E io ho detto, no, non è fuori tempo massimo, perché la Costituzione non è fuori tempo massimo. Non è fuori tempo massimo perché io non ho mai concepito questo libro come un instant book in relazione al... Sono molto meritori gli instant books che sono stati scritti in questo caso, ma questa non era la mia intenzione. E per, nelle cose che dirò cercherò di dimostrarlo. In questa nuova collana, in questa nuova grafica di questa collana in audio, che ho scritto un altro mio libro, hanno deciso che mettono in grande evidenza, lo posso vedere mostrando il libro, una lettera, in questo caso la C di Costituzione. Però il segno tipografico più importante di questa mia copertina non è quella, non è la C di Costituzione, ma il punto esclamativo dopo Costituzione. Il punto esclamativo vuol dire una cosa, vuol dire che io voglio segnalare al lettore di questo libro, ma anche a chi passa davanti a una vetrina e distrattamente getta uno sguardo sulla copertina, il fatto che la Costituzione è una bandiera, è un manifesto, è un progetto, è una speranza. Senza di che non abbiamo un futuro. Il futuro che noi abbiamo è legato alla nostra Costituzione. È prevalsa negli ultimi tempi, e l'ho visto in qualche... è prevalsa non dappertutto, ma c'è una parte di opinione pubblica che ho visto oggi riflessa anche in alcune dichiarazioni di due ricercatrici italiane all'estero, l'idea che se ha vinto il no è perché Renzi stava antipatico a molti italiani e non perché ci sia stata una discussione nel merito. Io non escludo che una parte di chi ha votato no lo abbia fatto per delle ragioni di questo tipo, e so benissimo che in quella che Renzi ha chiamato accozzaglia, forse per distinguere dalla cozzaglia di cui faceva parte lui stesso e da lui stesso capeggiata, ci sono delle componenti che non hanno, uno di questi certamente è Salvini, che non hanno guardato la proposta di riforma costituzionale con l'attenzione con cui altri hanno fatto. Quello che so però è che c'è stato da parte di altri, io credo di essere uno, Tommaso è un altro, ma Libertà e Giustizia, ma i comitati del no, ma che so io, l'AMPI e così via, sono tanti altri che hanno guardato invece la Costituzione, la proposta di riforma costituzionale, e hanno cercato di guardarla nel merito, e abbiamo fatto un grande sforzo Abbiamo fatto un grande sforzo, io l'ho fatto anche attraverso questo mio libro, con un certo numero di interventi in giro per l'Italia, per parlare di questa riforma costituzionale in relazione al suo testo, proprio con quell'accanimento filologico di cui sai, in quella bellissima citazione che ha riportato Tommaso adesso, stava parlando. Che il mio approccio alla Costituzione passi attraverso l'articolo 9 è certamente vero, l'articolo 9 perché riguarda la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, ma non credo di potermi limitare a questo. Certo, ci sono degli articoli, come quello di cui Tommaso vi ha letto dei brani, in cui si parla molto di articolo 9 e della sua violazione attraverso le recenti riforme franceschini, ciascuna delle quali ha una caratteristica ineludibile e peggiore di quella precedente. Cioè, per quanto ognuno creda che sia toccato il fondo, vorrei leggere di quel mio articolo, scusate, perdonate la vanità, un passo che Tommaso non ha letto pubblicamente, ma io vorrei leggerlo. Un appello contro la legge Madia. La legge Madia, fra le altre cose, aveva previsto che i sovrintendenti dipendano dai prefetti, perché i sovrintendenti sono dei burocrati e i prefetti no, secondo Renzi e Madia. Un appello contro la legge Madia al capo dello Stato di 7 costituzionalisti, fra cui Zatebeschi, in prima sulla Repubblica lo scorso 10 agosto, è rimasto senza risposta. Né ha detto una sillaba in merito la stessa Madia o il capo del suo ufficio legislativo. Segue il nome: Bernardo Mattarella. Il suo papà ha firmato la legge. Questa è l'Italia di oggi. Non... E parresia vuol dire anche questo. Dirlo, perché è indubitabile. È così. Il figlio scrive la legge col ministro Madia e il papà la firma e non risponde all'appello di 7 costituzionalisti, fra cui ex presidenti della Corte Costituzionale. Questo è quello che succede sull'articolo 9. Succedono cose anche più gravi. Nel mio libro ho parlato non soltanto dell'articolo 9, ho parlato di ricerca, ho parlato di scuola, ho parlato di lavoro, ho parlato molto di lavoro. Ne ho parlato anche in un discorso che ho fatto a Palermo qualche giorno fa, di cui è uscita una sintesi oggi, sul fatto. Ho parlato di lavoro e vorrei leggere un altro passo del mio libro, di un altro articolo. Il 3 febbraio 2013, vicino a Trapani, Giuseppe Burgarella, operaio vile disoccupato da quasi 2 anni, si è impiccato, lasciando tra le pagine di una copia della Costituzione questo biglietto. L'articolo, che qui è il testo scritto da questo operaio che si uccide perché è disoccupato, ha scritto così: l'articolo 1 della Costituzione dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, e allora perché lo Stato non mi aiuta a trovare lavoro? Perché non mi toglie da questa condizione di disoccupazione? Perché non mi restituisce la mia dignità? E allora, se non lo fa lo Stato, lo devo fare io. La Costituzione come strumento di dignità. Questo operaio ha capito della nostra Costituzione molto di più di chi la voleva riformare. Allora io credo che collegare gli articoli della Costituzione l'uno con l'altro, capire che non esiste tutela del paesaggio senza tutela del lavoro, non esiste tutela della nostra salute senza una politica del lavoro, della casa, della gioventù, non esiste. Non può esistere in uno Stato che meriti noi di democratico un ministro del lavoro che ha l'ansia di liberarsi dei giovani ed è contento quando se ne vanno. E lo dichiara. E dichiara le sue manovre elettorali per il referendum contro il cosiddetto Jobs Act. Io credo che tutte queste cose siano ancora in ballo. Il referendum lo abbiamo stravinto. Visto che l'ex Presidente del Consiglio ha detto che lui lo ha straperso, noi possiamo anche dire che lo abbiamo stravinto. Usiamo questo superlativo di un verbo, se questo è mai possibile, per essere in sintonia una volta tanto con Matteo Renzi. Io credo che le ragioni per cui questo discorso vada tenuto aperto sono delle ragioni che ho cercato di delineare nella premessa a questo libro, di cui leggerò dopo il passo che ha già letto poco fa Tommaso, un altro pezzo, quando parlo delle, quando dico così, le riforme fallite, quelle riuscite e quella oggi in ballo, a questo punto possiamo dire quella oggi defunta, hanno un denominatore comune, l'asserita necessità di adeguare una Costituzione vecchia ai nuovi scenari di un'economia globale dominata dalle leggi del mercato, degli oligarchi del potere finanziario, da organismi come la Commissione Europea, la Banca Centrale, il Fondo Monetario Internazionale. Che questi potentissimi interlocutori debbano dettare le regole e persino le Costituzioni appare a molti inevitabile, che essi sfuggano a ogni controllo democratico sembra ormai irrilevante. La soggezione della politica all'economia, anzi a una sola sovversione, viene scambiata per legge di natura ed è da qui che nasce la delegittimazione della Costituzione, il suo svilimento, perché la Costituzione è la carta dei diritti dei cittadini e della comunità, la piena attuazione di quei diritti invece è in contrasto con le regole del gioco imposte dai centri extrapolitici, anzi, io ho scritto qui e lo penso ancora, antipolitici del potere, perché né la Banca Centrale Europea, né il Fondo Monetario Internazionale, né la Commissione Europea sono stati eletti dai cittadini democraticamente. Sfido chiunque a provare il contrario. Che sia democrazia dover ubbidire a organi non eletti dai cittadini, questo è un'affermazione che lotta contro il buon senso, oltre che contro la storia e il vocabolario. Allora, in una situazione come questa, che cosa vuol dire il referendum che c'è stato rispetto a discorsi come quelli che ho tentato in questo mio libro? È vero, c'è stato nella coalizione di fatto che si è formata contro questo tentativo di riforma costituzionale, c'è stata una mescolanza di principi in cui si è trovato, siamo stati sorpresi di andare d'accordo temporaneamente per pochi minuti, nel momento di prendere, impugnare una matita copiativa e segnare una cosa con persone come Salvini ovviamente, però che c'è qualcosa di più, non dobbiamo accontentarci di questa è un'analisi soltanto molto parziale. Io vorrei proporvi, l'ho fatto in un mio articolo pubblicato o per meglio dire sepolto in una pagina interna di Repubblica qualche giorno dopo il referendum, accuratamente sepolto dalla redazione, in cui ho osservato una cosa che continua a parermi significativa e importante, e cioè il confronto fra il referendum del 2016 e il referendum del 2006. In ambo i casi il voto popolare ha respinto una riforma costituzionale molto invasiva. 54 articoli dovevano essere cambiati dalla riforma Berlusconi del 2006, 47 della riforma Renzi del 2016. In ambo i casi la riforma fu approvata a maggioranza semplice da una coalizione di governo che ostentava sicurezza per bocca di un Presidente del Consiglio, una volta Berlusconi, ora Renzi, in cerca di un'investitura plebiscitaria. Nell'un caso come nell'altro, lo avevano detto. Le due riforme apportite non erano identiche, ma molto vicine in aspetti cruciali, ad esempio il nebbioso ruolo del Senato e la fiducia riservata alla sola Camera. Ma vediamo come ha risposto il popolo italiano, che secondo l'articolo 1 della Costituzione, ancora in vigore, è sovrano, perché altri sovrani in Italia, oltre a noi, non ce ne sono. Il confronto è impressionante. Nel 2006 i no furono il 61,29%, nel 2016 il 59,25%, nell'uno come nell'altro caso intorno al 60% di no, intorno al 40% di sì. Questa io non credo che possa essere un caso, io non lo so analizzare bene, non è quello il mio mestiere. Io lo analizzerei all'ingrosso così: esiste una grossa parte di italiani, intorno al 60%, che per le ragioni più varie, alcune delle quali mi piacciono e altre no, e preferisce non cambiare la Costituzione in grossi blocchi di 50 articoli per volta. Questa cosa, quali che siano le ragioni, io la considero positiva, perché implica tante cose, ma una delle cose che implica è che è meglio questa Costituzione di quella che vorrebbero cambiare. E questo, chiunque lo dica, va bene. E abbiamo vinto questo referendum, anche per questo. un rapporto di forza, e poi questo rapporto di forza è ancora più interessante, più significativo, se pensiamo che l'affluenza del 2016 è molto superiore a quella del 2006. Quella del 2006 fu del 52,5%, quella del 2016 del 68,5%, Tutti stanno cercando di ripetere, tutti, cioè Berlusconi una volta, Renzi un'altra, hanno cercato due volte di ripetere il miracolo del governo di centro-sinistra del 2001, quando la riforma del titolo V, molto più ridotta, solo 17 articoli, tutti concentrati, fu approvata con un 64% di sì. Ma quella volta andarono alle urne il 34% degli italiani. Quindi il 64% del 34% non si può comparare con queste altre cose. Allora, guardiamo il numero dei votanti. La prima riforma, tutte le altre riforme costituzionali, non è vero che non è stata mai cambiata la nostra Costituzione, come ho letto anche in un articolo oggi su Corriere della Sera, non mi ricordo di chi. Non è vero che non è stata mai cambiata, è stata cambiata, ben 43 articoli sono stati cambiati dal 48 ad oggi, di solito 1-1, 2-2. Poi hanno tentato, delle tre riforme, delle tre riforme con un numero consistente di articoli, 17, 54, 47, nel 2001 votarono 16 milioni di elettori, nel 2006 votarono 26 milioni di elettori, nel 2016 32 milioni di elettori. Più provano a cambiarla, più gli italiani vanno alle urne. Ma non vi dice qualcosa questo? Questo lo possiamo considerare negativo, io lo considero positivo. Credo che da questo punto non ci possano essere dubbi. Però a questo punto, avendo stravinto, cominciamo a stradistinguerci da alcuni temporanei e imbarazzanti compagni di strada. Ricordiamoci per esempio che nel marzo 2011 un progetto firmato da Berlusconi, da Bossi e da Tremonti voleva stravolgere l'articolo 41 della Costituzione, cancellandone, in nome della globalizzazione dei mercati, il principio che l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. I fini sociali non gli piacevano, volevano cambiare questo articolo, non sono riusciti, allora non lo hanno fatto, però sono gli stessi che questi qua hanno votato no, sono compagni di strada imbarazzanti, ricordiamoci che loro hanno in mente idee come queste. Brunetta, bravo anche quello, quando scrisse che la riforma, cito una dichiarazione di Brunetta, la riforma non dovrà riguardare solo la seconda parte della Costituzione, ma anche la prima, a partire dall'articolo 1, stabilire che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro non significa assolutamente nulla di fronte a concetti fondamentali come quelli del mercato, della concorrenza e del merito. Bene, io sono contento che Brunetta, perché il suo voto vale uno come il mio, abbia deposto un no nell'urna, se veramente lo ha fatto. Sono però molto preoccupato che lui, se tornasse mai al governo con una qualche grande intesa che bolle in qualche pentola qui in Alizia, possa portare a un risultato e a una modifica come questa. Un'altra cosa vorrei dire che sono crescentemente imbarazzato, è una confessione che forse non ho mai fatto davanti a tante persone, ma sono crescentemente imbarazzato quando mi si appioppa l'etichetta di intellettuale. Non so più cosa vuol dire. Gli intellettuali italiani in grande maggioranza sono dei servi e io non mi sento. Io sono visto in questa discussione, ci sono visti intellettuali di valore spiegarci, sentire il bisogno di spiegarci sui giornali che dovevano turarsi il naso perché la riforma era una porcheria, ma votavano sì. Abbiamo visto intellettuali sentire il bisogno di scrivere sui giornali che l'intellettuale ha il diritto di non avere pensieri sulla Costituzione del proprio paese. Allora io in questa compagnia mi trovo a disagio quasi come con Brunetta, molto, che forse si considererà un intellettuale. Allora io da un po' di tempo in qua ho adottato questo metro, mi piace essere, dichiarare delle cose, firmare delle emozioni, eccetera, eccetera, purché mi trovi in buona compagnia. E la buona compagnia sono quelli che non vogliono dire di essere intellettuali. L'intellettuale qua, in quanto tale, pretenda di fare la predica e di dispensare dall'alto la verità a chi intellettuale non è. Non mi interessa affatto, e lo considero una figura crescentemente negativa nel paesaggio culturale del nostro paese. Penso che l'intellettuale descritto da Said sia quello, sì, l'intellettuale. Io penso che ogni cittadino deve portare nel dibattito pubblico un apporto che è quello delle cose che sa. Quello che un intellettuale sa è diverso a seconda del mestiere che fa. Quello che sa un fisico è diverso da quello che sa uno storico, un filologo. Quello che uno storico, un filologo può fare, può sapere, è di andare a guardare minutamente, parola per parola, sillaba per sillaba, virgola per virgola, i testi della cosa di cui si parla, per esempio, di una riforma costituzionale. Questo va bene, ma deve farlo in un modo che tutti gli altri lo capiscano, perché se lo fai in un modo che gli altri non lo capiscono, allora non è un cittadino per i cittadini, ma è un intellettuale che fa dai cittadini dall'alto in basso, e questo veramente non va bene. Che cosa è rimasto attuale dei vari discorsi che in questo mio libro ho tentato? È rimasto attuale tutto quello che riguarda la legge elettorale, perché correggetemi se sbaglio, ci sono bravissime persone come Cooperlo, il quale ritiene che la promessa di Renzi di cambiare la legge elettorale sia già una legge. A me mi pare che la promessa di qualsivoglia persona, specialmente di un bugiardo, non è mai una legge. Per il momento la legge elettorale è di Italico. La quale legge elettorale, qui nel libro l'ho spiegato, ma ormai lo sappiamo tutti, il quale Italicum null'altro è se non un porcellino modificato che mantiene, differenziandole con alcune furbizie, le stesse due ragioni di palese incostituzionalità di cui alla sentenza numero 1 del 2014 della Corte Costituzionale, una sentenza che avrebbe dovuto invitare non per ragioni di legalità, ma per ragioni di decenza e di moralità, i nostri deputati e senatori a cambiare la legge elettorale, andarsene a casa e non provare a cambiare la Costituzione. Tutto quel discorso resta ancora in piedi, perché una delle principali arroganze del defunto governo, che peraltro defunto non è, visto che sono quasi tutti lì, una delle principali manifestazioni di arroganza è stato proprio quello di fare una legge elettorale che riguardava soltanto la Camera, dando per assolutamente scontato che il Senato sarebbe stato non abolito, ma trasformato in una nomina di secondo grado, come volevano loro. Gli è andata proprio male, e quindi in questo momento noi avremmo, se dovessimo votare domani mattina, due leggi elettorali incompatibili, questo l'ha detto anche il Presidente della Repubblica, due leggi elettorali incompatibili per la Camera e per il Senato. Però tutto questo è ancora in piedi, ed è ancora in piedi perché la riforma costituzionale e la riforma della legge elettorale, che sono due cose strutturalmente completamente diverse, due piani completamente diversi, sono stati concepiti fin dal principio come due pezzi dello stesso discorso per l'appropriazione del potere da parte di un'oligarchia che vuole tenere il popolo, gli elettori, i cittadini il più lontani possibile da qualsiasi momento decisionale. Così è stato da parte di coloro che l'hanno voluta, e coloro che l'hanno voluta si chiamano Giorgio Napolitano e Matteo Renzi in primo luogo, entrambi in modo più deciso, perché è più sveglio nonostante abbia il triplo degli anni di quell'altro, e l'altro in modo meno deciso, ma entrambi hanno capito che stavano facendo, che avevano completamente sbagliato i conti, perché quella legge elettorale poteva convenire a qualcun altro e non a loro. E quando si vedono cose di questo tipo, a me viene un fatto di citare e di ricordare ancora una volta un passo che tutti citano e tutti ricordano, ma lo voglio fare anch'io anche qui. quando Piero Calamandrei nel 1956 scriveva che la crisi del parlamentarismo politico dipende dalla natura del mandato parlamentare. Esso ha una diversa dignità e un diverso rendimento pratico, sto citando, secondo che sia concepito come un ufficio disinteressato che si assume per dovere civico, ovvero come una professione che dà da vivere a coloro che ne sono investiti. Ormai da tempo, io commentavo in questo mio libro, come temeva Calamandrei, deputati e senatori sono diventati professionisti della politica. La politica da munus publicum è diventata una professione privata, un impiego, e perciò vanno a dare i casse. Tutto questo è ancora lì. È ancora lì la lista dei problemi di cui non si parla. Quando io dico perché attuare meglio che cambiarla, ho elencato in alcuni luoghi di questo libro delle cose di cui non si parla abbastanza. Non si parla abbastanza del diritto al lavoro di cui all'articolo 4. Vi ho citato la straordinaria lettera di questo muratore siciliano che ha lasciato in una copia della Costituzione, un fatto pochissimo commentato dai nostri giornali, pochissimo. Ma se pensiamo alla disoccupazione giovanile, il 38% in Italia contro il 22% della media europea, cosa andiamo a vantarci delle leggi sul lavoro di fronte a una cifra come questa? Questo è ancora tutto lì, è ancora lì l'evasione fiscale, la terza evasione fiscale più grande del mondo dopo Messico e Turchia, 154 miliardi l'anno di tasse non pagate. E ci dicono che non ci sono soldi abbastanza per la sanità, per la scuola, per la ricerca, per il paesaggio, per i musei. Ci continuano a dire che ci devono continuamente togliere diritti perché non ci sono i soldi. Ma invece, e come, con quale faccia andiamo in Europa a chiedere deroghe a non so quali norme di bilancio, eccetera, quando tutti in Europa, dalla signora Merkel, al presidente Hollande, a tutti gli altri, anche il presidente dell'Estonia, quello di Malta e quello di Cipro, sanno benissimo che l'evasione fiscale che c'è in Italia non ha paralleli in tutta l'Europa, non ha paralleli. Tutti questi problemi sono ancora lì e applicare la Costituzione è ancora una cosa di cui. E infine, l'ultima cosa che vorrei citare, perché vedo che si sta facendo tardi, l'ultima cosa che vorrei citare è un altro dei temi che corrono in questo mio libro, che non ho trattato in modo sistematico, ma che è un tema che dovremmo trattare più accuratamente in questa difficilissima fase politica che si apre, e cioè la forma partito. La necessità di ripensare la forma partito in un momento in cui i partiti che si chiamino così o che dicano di non essere un partito, tutte le formazioni politiche attuali in Italia, le formazioni politiche più grandi almeno, forse anche le più piccole, finiscono con l'identificarsi in una figura di capo. Non c'è più quella antica ormai, ma parlo di antico per una cosa di pochi decenni fa, 15 anni fa, 20 anni fa, quella forma partito nella quale il partito, che fosse il Partito Comunista o la Democrazia Cristiana, comprendeva uffici studio, comprendeva momenti di formazione, comprendeva momenti di discussione interna, comprendeva tutta una dinamica interna che magari sfociava poi nelle correnti, ma in una sorta di democrazia interna. Allora domandiamoci, ma qual è il rapporto fra il decrescere della democrazia, la riduzione della democrazia a cui assistiamo, la progettata massiccia riduzione della democrazia di questa defunta, per fortuna, riforma costituzionale? Tutto questo non ha forse qualcosa a che fare con la decadenza della forma partito, e non dovremmo, piuttosto che vantarci come fanno i 5 Stelle di non essere un partito, domandarsi se non sarebbe il caso di rifondare la forma partito in qualche altra maniera che coinvolga i cittadini, non attraverso dei sondaggi di tipo televisivo via internet, ma in qualche altro modo un po' più complesso. E non potremmo forse ricordarci che questa legge elettorale che ora tutti vogliono cambiare, che fino a pochi mesi fa era la più bella del mondo, che tutto il mondo ci avrebbe ammirato e copiato, non possiamo ricordarci che in questa legge elettorale c'è per la prima volta dopo molti decenni, non voglio dire quanti, la parola capo di un partito, la parola capo, che si traduce nelle lingue, nelle varie lingue, dal latino al tedesco, in vari modi che non vorrei ricordare. Politica che punta sul capo, questa oligarchia che presuppone, questa idea che se per caso passava il no, se per caso vinceva il no, ci sarebbe stata una sorta di apocalisse, perché chi altro mai poteva governare l'Italia, chi altro mai poteva diventare Presidente del Consiglio, che cosa mai sarebbe successo se per caso fosse sciaguratamente, abbiamo visto cosa è successo. Cioè la stessa cosa di prima, non è cambiato assolutamente niente. Allora io credo che domande come queste, che passano tutte attraverso la Costituzione e che passano tutte attraverso la difesa dei nostri diritti, sono delle domande che non invecchiano con il referendum, ma con il referendum anzi ringiovaniscono e tracciano per tutti noi che ci crediamo una pista per il nostro immediato futuro. Grazie.
Lo dobbiamo, continueremo ancora, lo dobbiamo qualche minuto per se c'è qualche domanda. Ecco, prego. Signora, qualche domanda.
Sì, sì. Tu no? Sì. Innanzitutto una domanda tecnica. All'inizio avevi parlato del, come hanno parlato tutti i giornalisti, del no votato prevalentemente dai giovani. Ora io mi chiedo, siccome l'ho sentito dire subito dopo 3 ore che avevano fatto gli scrutini, come è successo che dico i giovani? È proprio tecnica la mia domanda, però mi ha incuriosito, l'ho chiesto ad amici anche e nessuno lo sa. Perché tutti l'hanno detto, ma con che modo? Perché io capisco nelle città più che nelle campagne, nel sud più che al nord, ma i giovani come lo sanno? È tecnica la mia domanda. E poi guarda la verità, io proprio riflettevo sul fatto che quando io ero piccola la persona mi mancava la parola, veniva di... c'erano, ma venivano anche tanti. Adesso non succede più, parlo proprio del vivere comune. In particolare si dà per scontato che tutto ciò che dicono i politici è, non va preso in considerazione, è sicuramente bugia. Mi sembra una cosa molto grave, perché io capisco che dicono sì, ma che sia giustificato a priori mi sembra eccessivo.
La cosa tecnica è stata fatta dagli istituti dei sondaggi, facendo fare tra i vari tipi di ripetizione del voto fuori dai seggi anche ripetizioni di voto divise per età con una dichiarazione specifica di voto. E ci sono dei dati già da 5, ci sono dei dati già da 5, naturalmente differiscono per qualche decimale, perché sono degli studi, però diciamo ieri Paolo Mieri eravamo siamo in trasmissione, appunto parlava del 75% di chi ha sotto i 35 anni, altri dati parlano del 68%, si parlava proprio vicino al 68 al 75%. Come dire, c'è un margine di incertezza, perché però mi sembra che sia andato. Gli hanno chiesto la ripetizione del voto con la dichiarazione dell'età e la dichiarazione del voto naturalmente tutelata.
Vorrei dire qualcosa anche per quello che riguarda l'altra parte del discorso. Lei ha assolutamente ragione, signora, quando dice che il fatto che tendiamo a non credere a quello che i politici ci raccontano, questo è molto grave. È molto grave, la domanda è di chi è la colpa. Anche qui si tratta di statistiche che vengono fatte da chi studia i flussi di opinione. Non c'è il minimo dubbio che l'autorevolezza dei governi è scemata negli ultimi decenni in modo assolutamente massiccio, assolutamente clamoroso. le istituzioni hanno diversi livelli di credibilità, ci sono delle statistiche annuali che ci dicono che ci sono istituzioni in cui la gente crede di più, per esempio i carabinieri o che so io la Corte Costituzionale, qualche volta il Presidente della Repubblica, dipende da chi è il Presidente della Repubblica, qualche volta no. E quando poi queste indagini di opinione sono tanto più attendibili quanto più vasto il campione su cui sono state fatte. Io non sono di questo mestiere, quindi non voglio dire, e non ho mai studiato questo problema nel dettaglio, che ci sia un calo crescente della credibilità di chi ci governa mi sembra indubitabile, e credo che in questo calo crescente la responsabilità maggiore pesi su chi ci governa, che non riesce a meritarsi la nostra fiducia, soprattutto perché credo ci sia un meccanismo che in realtà è proprio della politica, forse sotto ogni cielo, ma che in Italia ha raggiunto punte preoccupanti, un meccanismo di divorzio fra le promesse che ci fanno e quello che poi fanno. Dovrebbero promettere di meno e fare di più, e allora la loro credibilità io credo che crescerebbe. Vedremo questo, io lo spero.
Nel frattempo aggiungo una cosa io, cioè diciamo l'uso politico della menzogna, l'uso politico deliberato della menzogna meriterebbe un'analisi anche in questa campagna referendaria molto attento. C'è un libro su menzogna politica scritto da Luciano Violante che invito a leggere anche alla luce della campagna referendaria stessa, per molto istruttivo per quello che dice ma anche per chi lo dice, voglio dire, si allineano sui giornali in questi giorni, su alcuni giornali, tutte le promesse del Presidente del Consiglio uscente sul fatto che avrebbe l'impegno di lasciare la politica, e lo ha detto, e ce ne sono 10 dichiarazioni, le vedevo impressionanti una accanto all'altra. Chi chiede conto del fatto di onorare questa solenne promessa pubblica? Pare che il problema non esista. Il problema della menzogna e del tradimento della fede pubblica come strumento elementare del governo certamente non è un inverso del recente, ma ora con i mezzi di comunicazione di massa ha raggiunto dimensioni di massa.
C'era un'altra domanda lì?
Perché fischia il microfono.
Se vuole venire più vicino a noi.
Nel lungo percorso che ci ha condotto al referendum, mi è sembrato interessante la sera in cui Renzi e Zagrebeschi si confrontavano in televisione. E quel passaggio ha avuto dei momenti interessanti dal mio punto di vista, in particolare su un punto. Zagrebeschi incalzò il Presidente, chiamandolo proprio Presidente, dicendo: lei sa bene, visto che ha studiato diritto e ha studiato anche sui miei libri, che la Costituzione ha un aspetto formale, cioè il testo, e la parte sostanziale, che è come la politica poi dà attuazione alla Costituzione. A me sembrò fondamentale quel passaggio, perché Zagrebeschi insinuava, e in questo mi tornava in mente un suo detto, il rischio della democratura, che la politica possa intervenire sulla prima parte della Costituzione, ovviamente determinando anche degli inconvenienti. E allora la mia domanda, vi è un'inerzia della politica nell'attuazione della prima parte della Costituzione, ma vi è anche poi una storia di comportamenti in cui la politica ha dato attuazione alla Costituzione. Provane, e tra breve dovrebbe esserci un referendum, quello che riguarda l'articolo 18, lo Statuto dei lavoratori, che secondo me quello è stato un passaggio in cui la politica dava attuazione all'articolo 1 della Carta Costituzionale, che afferma che il lavoro è fondante della Repubblica e della democrazia. E allora, secondo voi, in effetti, non c'è il rischio che, indipendentemente dal referendum che noi abbiamo affrontato, già i comportamenti di chi ha il governo in mano dava il segno tangibile che, anche non ritoccando la parte che investe le istituzioni, si possa tranquillamente mettere mano in maniera nociva sulla carta costituzionale. E allora, quali sono gli strumenti, al di là della sfiducia che magari si può nutrire verso la politica, quali sono gli strumenti che a questo punto il popolo deve attuare, rapporto piazza politica, visto che alcuni referendum ancorché siano passati, quelli sull'acqua, non vengono poi attuati, e quando c'è il tentativo di boicottare il referendum, come si sta cercando di fare nei confronti del referendum della CGIL?
Ma non c'è il minimo dubbio che non c'è bisogno di cambiare la Costituzione per disattenderla, basta dimenticarsene e considerarla come una specie di vecchio orologio a cucù che è in soffitta e che teniamo lì, non lo buttiamo via perché un giorno o l'altro potremmo rivenderlo a un antiquario, ma non sappiamo in realtà che cosa farcene, perché ormai abbiamo orologi digitali che ci piacciono di più. Questo è quello che sta di fatto accadendo. Il fatto che la centralità del lavoro nella nostra Costituzione, in nessuna Costituzione al mondo, credo, il cittadino viene definito in modo così chiaro come un cittadino lavoratore, che è il protagonista della Costituzione. Quindi io credo che su questo non c'è il minimo dubbio. È così. Il messaggio che ho voluto dare con questo libro è che sarebbe stato così comunque quale che fosse l'esito del referendum. Certo, se l'esito del referendum fosse stato sì, avremmo dovuto aspettarci un più massiccio e più sistematico attacco a quello che c'è scritto nella Costituzione. Così dobbiamo aspettarci invece un attacco più sotterraneo, più subdolo, ma non meno grave. Che cosa possono fare i cittadini? Qui vorrei tornare a quello che dicevo prima. Nei partiti, in particolare nel partito che continua a raccogliere un certo numero di sempre più stanche fedeltà in nome di quello che i suoi antenati furono, a cominciare dal PC, in quel partito pare regni una straordinaria allegrezza ogni volta che qualcuno restituisce la tessera. E non vogliono assolutamente, non fanno assolutamente nulla per riconquistare il numero degli iscritti cala in continuazione, la democrazia interna in quel partito non esiste, o esiste in misura decrescente. Allora che cosa? Io non sono mai stato iscritto a nessun partito, né a quelli di oggi né a quelli di ieri, e non so bene come funziona un partito al suo interno, non è il mio mestiere, però io ritengo che la forma partito, per come è previsto dalla Costituzione, senza riformare la Costituzione, prendo altri 5 articoli che spieghino che cos'è un partito, perché lo sappiamo bene che cosa può essere un partito, credo che quella potrebbe essere una strada. Prima di allora però ricordiamoci che esistono le associazioni, perché in questi anni abbiamo assistito, io me ne sono occupato in modo particolare, come del resto anche Tommaso, per quello che riguarda i temi della storia dell'arte, dell'ambiente, dei beni culturali, del paesaggio e così via, abbiamo assistito a questo curioso fenomeno, un decrescente interesse della politica per queste grandi tematiche, che sono per quelle dell'articolo 9 della Costituzione, un crescente interesse dei cittadini. Alcune decine di migliaia di associazioni che sono sorte in tutta Italia per occuparsi di queste cose, per occuparsi magari di un teatro che minaccia di chiudere, di una pieve che sta imbarcando acqua dalle tegole, di una magnolia che sta per essere abbattuta, di una duna che sta per essere spianata per farci uno stabilimento balneare. Questo succede da Marsala a Bolzano in tutta Italia. E queste associazioni sono moltissime, se aggiungiamo a queste le associazioni per la scuola, per la salute, per la ricerca, eccetera. Stranamente, con tutta la retorica di internet e della tecnologia, queste associazioni non comunicano fra loro abbastanza. ce ne sono alcune di livello nazionale, come tanto per cominciare l'Italia nostra, però sono anche se sempre più stanche. Allora io credo che da parte dei cittadini occorrerebbe da un lato rivitalizzare le associazioni a livello nazionale che ci sono, ne ho citato una ma ce ne sono altre, cercare di mettere in rete le associazioni singole, capire che difendere il paesaggio, difendere i beni culturali, difendere la scuola, difendere gli ospedali fanno parte di un disegno unico, e cercare di non di fondare nuovi partiti, non di fondare come qualcuno diceva qualche anno fa in modo un po' sgangherato un partito della bellezza. Un partito della bellezza è la Costituzione non usa la parola bellezza, ma c'è anche stata anche una deputatessa, non so come si dice, che ha fatto una proposta di legge per aggiungere la bellezza all'articolo 1 della Costituzione. Non c'è proprio il minimo bisogno, perché cercare i cittadini dovrebbero esercitare in un regime democratico, di democrazia in cui la rappresentanza popolare è essenziale, esercitare la loro funzione di cittadini, che è quella di membri del popolo sovrano, non solo nei momenti in cui si vota, ma molto prima e soprattutto molto dopo. La grande mobilitazione che c'è stata per il referendum che riguardava un attacco violento alla nostra Costituzione è una buona premessa. Dobbiamo però non dormire sugli allori, ma dobbiamo sulla base di questo costruire un discorso che possa stimolare i partiti che ci sono, farli cambiare, farli migliorare, farli riaggregare, facciano quel che vogliono, ma che noi come cittadini dobbiamo, attraverso le associazioni, singolarmente, per quello che ciascuno di noi può, per il mestiere che fa, stimolare i partiti, perché questo è stimolare chi fa politica per mestiere, che tenga presente nel proprio orizzonte, nel nostro orizzonte, i grandi traguardi promessi dalla Costituzione. Io credo che questo oggi sarebbe il momento giusto per farlo, e sarebbe questo il miglior risultato del referendum del 4 dicembre. Intanto un risultato che loro non volevano, quelli che hanno promosso questa riforma, tutto si aspettavano meno che si parlasse tanto di Costituzione. Si aspettavano, questa è stata la loro maggiore sconfitta, è una sconfitta ancora più grossa del 60%. Si parla di Costituzione come non lo si era fatto mai. Continuiamo a farlo, e questo credo che sia il messaggio più importante.
Una domanda soltanto su, io facevo una riflessione su questo no che ha vinto, diciamo, in maniera così eclatante, e poi volevo porre una domanda se la mia riflessione va nel verso giusto. Io la leggo come una presa di posizione da parte proprio del popolo, che si sta accorgendo della forzatura che viene fatta a livello mondiale, diciamo, ma in Italia siamo una parte del mondo, cioè noi stiamo piegando le regole delle costituzioni, che in effetti dovrebbero garantire proprio l'equità, la libertà, la giustizia, le stiamo piegando alle nuove leggi del mercato globalizzato. Una globalizzazione che ha uniformato le leggi del mercato, ma non ha uniformato le regole del lavoro. Cioè noi combattiamo, e quindi si sta piegando un po' dappertutto, e anche in Italia si stava facendo proprio questo, piegare la Costituzione a queste nuove esigenze, diciamo, della politica attuale. Ora io penso invece che questo risultato dovrebbe dare proprio la spinta ai comitati a non cedere su questo punto, cioè a incominciare veramente un lavoro di ricucita, proprio di ricucire questi diritti che la Costituzione garantiva, ma vanno riformulati magari in una maniera più consona ai tempi, ma assolutamente il messaggio dovrebbe essere quello di non cedere a questo punto. E qui mi rifaccio un po' alla sua riflessione sugli intellettuali, e io penso che gli intellettuali siano veramente importanti in questo periodo, se consideriamo gli intellettuali come l'etimologia della parola vuole, intendo capire, e penso che all'interno della società ci debbano essere delle persone atte a capire le situazioni e a fare in modo che chi non le capisce per un motivo anche, anche per impegni diversi, perché ognuno, cioè, la società penso si fondi sulla, sul pluralismo delle mansioni. La società più è evoluta e diciamo è sviluppata, più chiaramente ha delle, una divisione di ruoli che consente questa, diciamo, questo sviluppo. E quindi penso che gli intellettuali dovrebbero riprendersi proprio il ruolo di pensare, cosa che invece non mi sembra sia stato in questo momento, cioè, non so te se...
Dunque, io sono completamente d'accordo con lei che questo discorso, questo nuovo dovrebbe essere il punto su cui fare leva per rimettere in circolo la priorità dei diritti, io lo direi così, perché è sempre più chiaro che le cosiddette regole, le cosiddette, cito dalle parole del presidente, dell'ex presidente Renzi nella, nella relazione introduttiva alla legge di riforma costituzionale, che, dove si dice che la legge di riforma costituzionale deve essere fatta per adeguare l'Italia alle, cito, stringenti regole di bilancio dell'Unione Europea, cioè alla austerità. Bisogna riformare la Costituzione per togliere i diritti, per rendere possibile l'austerità. Allora, questo, lasciamo perdere il fatto che poi lui invece ha continuato a dire che lui è contro l'austerità, però questo fa parte del suo carattere un po' frivolo, però il fatto di avere questo faro che guida una parte della politica rende sempre più chiaro che ci sono due principi che cozzano l'uno contro l'altro. Che cosa succede se le regole dell'austerità sono contrarie ai diritti costituzionali? Chi vince? Allora, loro ci hanno spiegato che vincono le regole della Banca Centrale Europea, eccetera, della Troica. Noi abbiamo risposto che vince la Costituzione. Dobbiamo continuare a dire che vince la Costituzione. Questo è il punto da capire. Però dobbiamo essere profondamente convinti, e allora se siamo profondamente convinti riusciremo a lottare e a vincere prima che siano necessarie le barricate.
Una cosa, nel dibattito di queste ore, proprio di questi giorni, su come portare avanti la battaglia del no, senza appunto diventare un partito, perché non è questo che si deve fare, una delle cose che si discute è quello che Bob appunto avrebbe chiamato i requisiti minimi fondamentali della democrazia in un senso costituzionale. Allora, naturalmente la messa in sicurezza della Costituzione è un tema che si deve porre a questo punto esplicitamente, bisogna forse cambiare il 138 per evitare che succeda ancora. Fino a dove arrivare? Certamente uno dei punti fondamentali è il fatto che deve essere, come dire, un dibattito pubblico, politico, ma anche culturale, deve riportare al centro l'attenzione il fatto che la Costituzione deve essere sovraordinata rispetto ai trattati europei. Ciò che in Germania è chiarissimo, perché la Corte Costituzionale tedesca è stata molto più rigida della nostra Corte sul non accettare ciò che è in contrasto con una Costituzione, quella tedesca, peraltro largamente imposta ai tedeschi, per le ragioni della sconfitta rispetto alla nostra. Allora, da questo punto di vista, la Corte Costituzionale stessa nostra dovrebbe avere più coraggio di quello che ha avuto finora. E questo dibattito che i costituzionalisti coltivano da tempo, ma che dovrebbe forse arrivare a un più largo pubblico e anche al nostro centro politico, perché si è piegato tutto il progetto dei principi fondamentali rispetto ai trattati europei. Quando Maastricht, Lisbona e gli altri trattati mettono come valore fondamentale la libera circolazione delle merci o la stabilità della moneta e non la piena occupazione, c'è un contrasto evidente con la nostra Costituzione. Allora, questo è il punto. Luciano Gallino diceva che le Costituzioni materiali hanno ormai superato la forza delle Costituzioni scritte. Evidentemente non bastava, perché si prova anche a cambiare quelle scritte. Il problema è quanto quelle scritte possono veramente essere vigenti come una forza normativa, e questo è un problema politico. Allora, da questo punto di vista credo che chi si è riconosciuto nello schieramento del no, senza arrivare a dare ricette politiche su come si attua, perché qui poi giustamente ci si divide, non tutto il comitato del no di ora sarà il comitato del sì per il giovane al referendum sul Jobs Act, ed è giusto che sia così. Però ci sono dei requisiti minimi, tra questi la gerarchia tra Costituzione e Trattati Europei è un punto su cui ci giochiamo il futuro completamente da ora in poi.
Dunque, essendo l'ultimo, sarò rapido. Tommaso Montanari a un certo punto del suo intervento ha parlato del tempo-cubismo. Quindi io mi domando, vorrei chiedere, se è meglio o peggio, per così dire, il populismo del popolo o il populismo del palazzo? Anche perché spesso il populismo è un aggettivo, si dice populismo demagogico, e non sarebbe il caso piuttosto di tenere ben ferme le distanze da entrambi i populismi, perché così si sarebbe, si rispetterebbe anche il dettato costituzionale che parla di democrazia rappresentativa. Sa, questo glielo dico perché io, tra l'altro, vengo dalla Grecia, e so bene che il populismo è peggio del furto con destrezza, da entrambi le, da entrambe le parti. Quindi non sarebbe bene tenere i nervi saldi, avere sangue freddo, per stare ben attenti. Io capisco benissimo la crisi dei partiti, la crisi della politica, la condividiamo tutti, però non dobbiamo valicare un certo limite e andare dall'altra parte, che potrebbe essere ugualmente pericoloso e rischioso.
Ma dunque, io sono completamente d'accordo con lo spirito di questa domanda. La parola populismo è un'arma impropria che viene adoperata. Il populismo è sempre quello degli altri. Non c'è, noi abbiamo avuto, ma non ce lo ricordiamo più, che quando è nato il partito di Berlusconi era un partito accusato di populismo, e la Lega accusata di populismo, e 5 Stelle ogni volta, poi non sono più populisti quando arrivano al potere, quando sono presidenti del Consiglio, ministri di qua, ministri di là, e poi ci sono quelli che sono presidenti del Consiglio senza venire da un partito populista e però chiedono il plebiscito, quindi sono populisti pure loro. Allora credo che dovremmo cercare di abbandonare questa parola, come ha scritto Zarrebeschi a proposito di un'altra parola simile, antipolitica, l'ha definita una parola violenta e disonesta. E anche questo uso improprio della parola populismo è disonesto. Io credo che bisognerebbe tornare alla grande parola greca, politica, nel senso non di mestiere, con la frase di Calamandrei, ma nel senso originario, e cioè di discorso fra cittadini che si sentono fra loro pari all'interno della polis, cioè della comunità, e nell'interesse della polis, cioè della comunità. Questo ci dice la Costituzione, questo dobbiamo volere.
Io credo che a sinistra ora, lo dico in modo più sintetico possibile, si ponga il problema della costruzione di un partito, io lo chiamerei partito nuovo, che sappia rappresentare un popolo che non ha casa in questo momento. E credo che il discorso sui partiti, sulla loro democrazia, sul loro ruolo, sia il discorso più urgente di tutti. Un discorso che non butti via la storia della Repubblica, ma che sa per interpretarla in un modo nuovo, che non può essere, diciamo, come un cuoco di Firenze fatto di chi, non può essere la cucina degli avanzi di ciò che rimane nel campo della sinistra. Ci vuole un partito nuovo che sappia incanalare le forze che ci sono verso un progetto democratico al suo interno per costruire democrazia nella Repubblica, perché quello che diceva Shakespeare è fondamentale. Tutti i progetti di distruzione della democrazia repubblicana partono da partiti che non sanno cos'è la democrazia al loro interno. Qui la grande sfida è, in questo deserto a sinistra, far crescere qualcosa che non rinneghi la storia della Repubblica, ma che guardi al futuro. Non si fa da qui alle prossime elezioni, ma se non si fa, non vinceremo mai le elezioni.